Quindi a leggere i testi, vedete, quando noi magari parliamo, intendiamo dire, parliamo su tutto, Gesù ha fatto così, Gesù ha detto così, ma chi lo dice? Perché lo dice? Invece bisogna essere, appunto, non siamo molto attenti a leggere i testi, la testimonianza di questi. È un passaggio della fede assolutamente indispensabile, è assolutamente incarnato, è assolutamente umano, virgolette. No. A leggere i testi, e dunque attraverso la risonanza di senso che ha avuto l'esistenza di Gesù nella coscienza dei testimoni della sua vita. Queste sono le caratteristiche essenziali della sua identità che egli ha lasciato loro. La sua carta da visita, cosa si può dire? Quando si riguarda il solco tracciato da quest'uomo lungo il suo itinerario umano, sia nei giorni mortali, sia nella luce rivelata dalla sua morte, appare questa straordinaria coerenza. Gesù è colui la cui vita tutta manifesta la forza dell'amore, che è l'essenza stessa della vita, l'essenza stessa di Dio. Lo diremo, appunto. La resurrezione di Gesù rimanda all'esperienza fondamentale degli apostoli. Poiché l'hanno visto vivere e morire, essi hanno creduto alla forza dell'amore più forte della morte. Da questo l'affermazione cristiana non può appunto ritirarsi, non può demordere. Il quarto punto e ultimo di questa parte, la prova della croce o la storicità dell'affermazione cristiana, no? Allora, la storia del cristianesimo nasce dunque nell'avventura umana di un uomo. Gesù Nazareno, nella sua vita, nella sua morte e in ciò che hanno colto della sua vita dopo la morte coloro che gli furono vicini, nasce lì il cristianesimo. Gli avvenimenti di cui egli è stato protagonista sono la matrice di tutta la proposta cristiana. A questo titolo, altra sottolineatura, appunto, noi poi scavalchiamo facilmente, perché noi la fede l'abbiamo, o c'è o non c'è, no? A questo titolo la proposta cristiana viene dalla storia. Non ha niente a che vedere con le esperienze esoteriche di rivelazioni misteriose, dirette, come per esempio per Maometto, dove Allah gli appare, gli dice, gli fa scrivere. Assolutamente niente di simile, no. Questo non vuol dire che il cristianesimo non fa posto al mistero, ma il mistero cristiano non cade dal cielo, è da cogliere, è da decifrare in parabola, appunto, no? È da decifrare nei fatti e nei gesti di quest'uomo, di un uomo giudeo del primo secolo che nessuna aureola distingueva dai suoi contemporanei. Ma allora dire che la proposta cristiana è legata a un dato storico vuol dire anche che essa si legittima in virtù di un racconto. Perché il fatto storico non esiste che raccontato. E la sua coerenza è quella che testimoniano coloro che ne furono spettatori o attori. Una parola che si iscrive nella loro esperienza. Perché anche qui, appunto, non è che gli apostoli hanno visto, hanno scritto quello che hanno visto. Quello che scrivono in realtà è il frutto di un processo storico, di un'elaborazione attraverso la quale si è arrivati a dire che nell'evento Gesù Dio si è reso visibile. Per cui come Gesù ha vissuto una vera storia umana, così la confessione di fede, l'espressione della fede cristiana, si è formata attraverso una storia, attraverso degli avvenimenti. Cioè lo svelamento di ciò che si è rivelato nella vita di Gesù segue anch'esso la legge dell'incarnazione. Cioè è il frutto dell'esperienza vissuta di donne e uomini che camminano sulle tracce del Galileo. Da qui sorgono due domande. La prima, il fatto storico in cui si radica l'affermazione cristiana è credibile? Non andiamo anche qui a analizzare i dettagli dei racconti evangelici sulla passione, per esempio. No, ci chiediamo se sì o no i primi cristiani vanno presi sul serio quando dicono che essi traggono dalla compagnia con quest'uomo chiamato Gesù la convinzione che ormai li guida nella loro vita. E da qui l'altra domanda più suggestiva ancora: come spiegare che si sia formata in loro la convinzione che attraverso la storia di quest'uomo si era rivelato il volto dell'assoluto? Uno dice le apparizioni, ma appunto che la loro fede si sia confermata da questi incontri con il vivente che essi hanno fatto dopo la morte è innegabile. Ma lo sappiamo appunto, non bisogna vedervi un'illuminazione improvvisa in cui si rivela di colpo ciò che i Vangeli racconteranno poi. E quindi io dico, si risponde meglio a queste domande, quella se il fatto storico su cui si radica il cristianesimo è credibile e come spiegare che in questi testimoni si sia formata la convinzione che Dio, virgolette, l'assoluto, si è rivelato nella storia di quest'uomo. Per rispondere meglio, credo conviene cercare di comprendere il cammino di questi testimoni, il cammino di coloro che per primi si sono raccontati la storia del Galileo. La proposta cristiana nasce nella lettura che essi hanno fatto di ciò che avevano vissuto e che andava illuminando ciò che stava capitando alla loro vita. Quindi anche oggi, se vuoi dire io credo nel risorto, non lo puoi dire se non dicendo come si sta trasformando la tua vita. Non è il fatto da baraccone. E non è neanche il fatto miracolistico, che non conterebbe niente, alla fine resta completamente esteriore, no? È l'evento della fede insieme alla rivelazione. No. In te. Nella tua vita convertita, trasformata. Quindi tutte quelle baggianate lì che fanno in televisione sui padri Pi e sulle Bibbie, i tagli che in genere hanno, imbrogliano continuamente poi la comprensione seria dell'uomo d'oggi di questi. Perché invece giocano tutto su quel fatto lì, no? È il fatto straordinario, è il miracolo che rende presente. Invece Dio, poverino, sta cercando di venire nell'uomo. E se tu non lo lasci venire e non lo accogli, non lo credi. E non sarà l'eccolo qui, l'eccolo là. Noi siamo proprio infantili, appunto. Per cui l'avventura cristiana, appunto, raccontata nel linguaggio di queste persone e di un'epoca, quindi, fecondata dalla vita e dalla morte di quest'uomo, Gesù. L'avventura cristiana germoglia nel fatto che degli uomini e delle donne vanno a consacrare la loro vita, a testimoniare ciò che hanno vissuto vicino a Lui. E come è diventata la loro vita. E come la cosa bella che Lui ha portato nel mondo va annunciata. No? Cioè, la missione, appunto, che è un elemento essenziale dell'esperienza della resurrezione, no? L'essere mandati. La missione, l'impegno, l'opera di evangelizzazione, non si spiega, non si comprende, se non in quanto è diventato chiaro il senso della loro vita. Nel vivere come avevano imparato a farlo accanto a Gesù, erano sicuri di aver trovato il senso della loro vita, di averlo realizzato, no? E quindi uno che ama un po' gli uomini gli dice: guarda che ti puoi salvare, capito? Ce la puoi fare. Ciò che essi hanno così appreso vogliono farlo conoscere, perciò intraprendono a raccontare la vita di Gesù. Per invitare altri a vedervi un cammino di senso e di salvezza. No? E lo fanno comprendendo e affermando un po' alla volta che nell'esistenza di quest'uomo, che si chiama Gesù, Dio, virgolette, si è reso visibile. Come potevano dirlo? Nel loro linguaggio, che è eminentemente religioso, e il termine Dio quindi viene spontaneo, ha un gran posto. Così arrivano a riconoscere Gesù il titolo di figlio di Dio e arriveranno addirittura i cristiani a chiamarlo Dio, meno rapidamente di ciò che i Vangeli lasciano supporre, no? Su questo bisognerebbe intendersi, ma ci fermeremo. La cultura religiosa giudaica, quando dice Dio, fa evidentemente riferimento a colui la cui azione si è manifestata nella liberazione del popolo, no? E che ha incessantemente chiamato a liberarsi da tutte le forme di schiavitù e ha sostenuto il popolo per farlo. Ma sapete che questa stessa cultura evita di pronunciare il nome di Dio e arriva fino a proibirlo. Quella presenza, la nube, no? Quindi nascosta. Le nostre lingue latine invece molto più facilmente la chiamano Dio. Sono molto meno attente degli ebrei, no? Un termine che tra l'altro viene preso per lo più da altre aree religiose e culturali, nelle quali è lontano dall'avere quello stesso senso. E d'altra parte, quando noi oggi lo pronunciamo, questo termine Dio, ha attraversato una lunga storia. E per esempio, nel mio caso, ha attraversato il catechismo di Pio X, ha attraversato la teologia manualistica, no? Io metto dentro tutti quei contenuti lì quando dico Dio. Quindi è un termine che è molto inadeguato per tradurre sia la fede giudaica, sia la realtà nuova rivelata nell'esistenza di Gesù. Lo usiamo perché non abbiamo un altro termine. È possibile intuire ciò che questi testimoni volevano dire con questo termine Dio quando lo attribuivano a Gesù? Proviamo. Tentiamo di farlo considerando i fatti sui quali i primi testimoni si appoggiano e poi la presa di coscienza che ne hanno tratto, no? La nascita di una fede. Dunque, per quanto riguarda la storia, per la nascita della fede cristiana, ci sono due fatti incontestabili che si svolgono tutte e due tra gli anni 30 e 40 della nostra era e si articolano uno sull'altro, evidentemente. Prendendoli nell'ordine cronologico, c'è evidentemente prima la crocifissione di un Galileo chiamato Gesù. Poi, negli anni successivi, l'apparizione nell'est del bacino mediterraneo di gruppi di uomini e donne che si rifanno a quest'uomo e alla sua storia. È la nascita delle comunità cristiane, no? Anche se nella risalita nostra, no, di questa storia l'ordine si rovescia, evidentemente. Per lo storico, ma anche per noi che veniamo dopo, le cose sono da prendere nell'ordine inverso. Cioè si parte dall'emergenza di questo fatto socio-religioso nuovo, cioè la nascita di nuove comunità cristiane, per essere sicuri che la storia del crocifisso non è un mito. Ora, nessuno ha mai contestato che nella seconda parte del primo secolo sia venuto alla luce il movimento di Gesù, no? Cioè questa serie di comunità all'inizio giudaiche, alle quali molto presto Antiochia alcuni hanno dato il nome di cristiani. Si attribuisce loro questo nome perché si rifanno un certo Cristo, un certo Messia, no? Cristo vuol dire unto, Messia. Intendiamo con questo un uomo, dicendo Cristo, no, che secondo la tradizione biblica ha una missione particolare da parte di Dio, a beneficio del popolo di Israele, a beneficio e a salvezza del suo popolo. Quest'uomo si chiama Gesù. Questi gruppi nei quali si racconta la sua storia e che attingono un'ispirazione di vita e anche una regola di vita, perché venivano chiamati gli uomini della via di Gesù, capito? Quindi prevaleva lo stile di vita, come si può dire? Attingono una regola di vita nel suo insegnamento. Questi gruppi lo presentano come colui che è venuto a realizzare la grande attesa di Israele, colui che avrebbe definitivamente realizzato il progetto di Dio sul suo popolo. Ora, proclamare che quest'uomo è il Messia era assolutamente paradossale, no? Perché in realtà quell'uomo, dopo pochissimi mesi di annuncio che il regno di Dio era arrivato, il regno di Dio tanto atteso era arrivato, questo annuncio a un popolo sottomesso da 3 secoli all'occupazione straniera, quell'uomo aveva fallito, catturato, condannato, è stato crocifisso sotto Ponzio Pilato, procuratore romano dal 26 al 36 della provincia che comprendeva la Giudea, la Samaria, l'Idumea. Un fatto assolutamente, come si dice, comprensibile, banale nella pratica del potere romano dell'epoca. Questa crocifissione costituisce dunque il secondo fatto che incontra lo storico ed egli vi trova la garanzia dell'esistenza umana di Gesù di Nazaret. È da lui che deriva la credibilità storica dei Vangeli, non l'inverso. Certo, i Vangeli hanno la loro origine in atti di memoria di uomini e donne che si ricordano ciò che hanno vissuto con questo Gesù, ciò che ha loro insegnato, e lo fanno a partire dal senso di tutto questo che è stato dato loro di scoprire, no? Ma la storia che essi scrivono è segnata nel suo centro dalla lettura che essi hanno fatto subito dell'evento della sua morte. Un fatto ha sconvolto le loro vite, e è diventato un po' alla volta determinante per la fede cristiana, la crocifissione di un uomo. Il cristianesimo è nato dalla fama di un crocifisso. Scandalosamente anonima e scandalosamente ingiusta, come tante altre esecuzioni, tra le quali avrebbe potuto perdersi, questa crocifissione resiste come prova da 20 secoli, no? Beh, prova in due sensi. Uno, che prova la storicità di Gesù. D'altra parte, la crocifissione testimonia con la resurrezione ciò che si chiamerà la divinità di Gesù. Ma non anticipiamo. Non diciamo troppo presto che Gesù è Dio, quando si tratta anzitutto di veder morire un uomo.